la redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati, nuovo appuntamento di Punto Biancorosso, ultimo per quello che concerne questa settimana e come sempre si contraddistingue, il venerdì è firmato dalla penna, ma in questo caso dalla voce, di Ferdinando Vicini. Ciao Nando.
Buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori.
E allora, siamo alla vigilia di questo match, mi viene da ridere perché pensare praticamente, sì vabbè, giochiamo con il Marotta, ma il gioco delle situazioni del Marotta e giocheremo a Osimo, vabbè, è una cosa un po' particolare pensare di toccare di nuovo Osimo, Iesi, e tanto saranno questi i posti dove probabilmente andremo a disputare alcuni dei match.
Non c'è tanta scelta, eh?
No, non c'è tanta scelta, però è un ritorno nel passato, sì. Praticamente quando...
Iesi, Osimo, Falconara, Senigallia, esatto. Che poi Senigallia non sarà più probabilmente, queste forse
tuffo fanno. Forse fanno, ma non so se si trovano l'accordo, perché mi pare che sia un problema, sì, anche legato sotto la tempistica, e fanno che poi ha altri problemi, poi ne parleremo, sì, no? Sì. A proposito anche di questo, però insomma è un déjà vu, insomma, sì, no? Per Anconitana, sì, il fatto che stia riparlando di nuovo dell'Anconitana, i luoghi sono questi di antichi misfatti.
Sì, beh, poi il Diana, no? C'è, cioè, tutta l'epopea delle battaglie con l'Osimana.
E quindi è proprio, ti dico, un ritorno a tutto tondo. Vabbè, dai, vabbè, abbiamo aperto con questo piccolo amarcord, ma colpa mia.
Poi pensiamo che adesso l'Anconitana sia, per adesso almeno, si allenerà al Dorico, quindi...
Si allenerà al Dorico, 3 appuntamenti settimanali. La possibilità è stata concessa della rifinitura il sabato mattina al Del Conro, ci sarà appunto anche domani mattina per chi volesse andare a vedere i ragazzi allenarsi.
Però parlavo del tuffo del passato, è tutto... come torna il Dorico, noi speriamo che torni anche in maniera più... più importante, poi ne parleremo anche con i nostri ospiti, che oggi sono tanti, però ecco, è un po' vintage questo, sì. Questa Anconitana
sotto tutti i punti di vista, però il brutto è che milita in prima categoria,
quello che stona è la,
esatto,
categoria.
È la categoria che è quella
venire di... via, venire via,
esatto, come dice quel bellissimo corretto, andiamo via da sta categoria, e salutiamo gli amici tifosi, quelli della curva e non, visto che quest'anno sono tutti in tribuna, vicino, uno vicino all'altro, ma con un pubblico veramente impressionante, non solo per questa categoria, ma possiamo arrivarci tranquillamente in Serie C con questo pubblico. Nando, allora, tuffiamoci in, visto, sì, che già hai detto che sarà una puntata ricca di ospiti, allora...
Sì. Veniamo subito all'attualità e, come sempre, introduciamo il discorso sull'Anconitana con la quinta giornata, il calendario della quinta giornata della prima categoria Girone B, che vede il solito anticipo del sabato alle 14.30, il Portuali Calcio Ancona contro Staffolo, e poi sabato 21 ottobre alle 15.30 Avis Arcevia Castelfrettese, Borgo Minonna Borghetto, Chiaravalle Monzano, Falconara Belvedere, le Torri Castelplanio, squadra che, lo ricordiamo, ha violato il Del Conero domenica scorsa, che ospita Monte Marciano, poi c'è Monserra Ponterio, San Biagio Osimo, stazione, e poi invece Marotta Anconitana.
Domenica alle 15.30.
Alle 15.30, quindi il solito posticipo, direi che come sempre le squadre di Ancona aprono e chiudono la giornata con i Portuali che giocano al sabato alle 14.30, quindi un'ora prima delle altre. E
al Vianello di Offagna, fare, sì, anche questa nota negativa, sì, sicuramente, il Portuali di Ancona che le partite casalinghe a Offagna.
E invece l'Ancona che questa volta, l'Anconitana che questa volta chiuderà sempre, come sempre, il programma della quinta giornata, ma di scena al Diana, lo ricordiamo, al Diana di Osimo alle ore 15 contro Marotta. Anche qui la stranezza di Marotta che emigra per appunto ospitare l'Anconitana, ma sarà un destino che sarà comune a praticamente quasi tutte le squadre del girone. Detto questo, ricordiamo che l'arbitro della partita Marotta Anconitana sarà il signor Gianluca Cardelli di Pesaro.
E la prevendita prosegue, tra l'altro.
E la prevendita, esatto. Quindi tutte le istruzioni per l'uso, per partecipare, a essere presenti a questa quinta giornata dell'Anconitana in prima categoria. Ripeto, ore 15:30 al Diana di Osimo. Ieri erano stati venduti circa 250 biglietti. Il biglietto costa sempre 6 euro in prevendita presso il Car Caffè di Valle Miano, il punto Enel di via Torresi, l'Island Caffè di Torrette, mentre il biglietto potrà essere acquistato anche il giorno della partita presso i botteghini dello stadio, ma con un aggravio di 2 euro, esatto. Il costo sarà di 8 euro. I ragazzi sotto 14 anni entrano gratis.
E questa è una bella novità.
Novità, esatto.
Anche perché, l'avevamo già detto in trasmissione, il Marotta applica una politica tutta particolare. Nelle partite casalinghe, a Marotta, non certo in campo neutro, i ragazzi al di sotto dei 16 anni entrano gratuitamente. Quindi è una politica tutta sua, tutta particolare che ha il Marotta, e quindi complimenti al Marotta.
È una bella scelta, diciamo.
È una bella scelta per riavvicinare sicuramente i giovanissimi al mondo del calcio. Poi dopo uno guarda i numeri, dice sì, ma fanno 100 biglietti. Ok, d'accordo. Però insomma è una scelta per riavvicinare i giovanissimi al calcio. E per questa partita hanno scelto appunto di far entrare gratuitamente tutti i bambini al di sotto dei 14 anni. Vai, poi ragazzi vai, dai 14 anni in su, biglietto ovviamente intero di 6 euro o 8 euro se acquistato al momento. Però quello che vi consigliamo, l'abbiamo già fatto, è di acquistarli in prevendita, non tanto per i 2 euro di risparmio, che insomma fa sempre comodo anche quello, ma per il fatto che il Diana di Osimo ha un problema legato al parcheggio. Quindi se arrivate tardi, dovete parcheggiare la macchina, poi vi dovete mettere in coda per acquistare i biglietti, si creerà magari un po' di confusione nell'attesa. Ora, se invece lo comprate già in prevendita, avete solo il problema di parcheggiare il mezzo e finisce lì.
Sì, perfetto. E direi che a questo punto, Stefano, in attesa di avere, possiamo dare un'altra notizia prima di andare in pubblicità, perché riguarda da vicino appunto la nostra
regione,
ma soprattutto una delle squadre che militano in Serie C, e cioè il Fano, che da calendario dovrebbe ospitare domenica al Mancini il Modena, partita che è stata rinviata d'ufficio a data da destinarsi in accoglimento della richiesta che è stata avanzata dall'Associazione Italiana Calciatori. Sappiamo, credo che i nostri ascoltatori lo sappiano, ma lo ricordiamo per chi invece non sta seguendo questa vicenda: il Modena sta attraversando una grave crisi. Il presidente del Modena è il procuratore Caliendo, è in corso una diatriba con il comune di Modena che ha sfrattato praticamente il Modena dal Braglia. E il Modena ha già avuto 2 partite perse 3-0 a tavolino contro il Mestre e contro l'Albino Leffe, non disponendo di un campo per poter disputare regolarmente questi incontri. Sfratti che sono stati disposti ed eseguiti per l'insoluto che il Modena ha, quindi debiti verso le istituzioni, verso i fornitori e verso i tesserati. Ecco l'intervento dell'Associazione Italiana Calciatori a tutela dei calciatori del Modena, e quindi la richiesta di rinviare Fano Modena. Certo, è una situazione che non potrà durare all'infinito, perché non potranno essere, credo,
è una situazione
poi
che conosciamo bene.
Sì, diciamo, sì, la conosciamo bene, e torna qui tutto il discorso poi che avevamo già fatto circa i controlli che vengono effettuati dalla Covisoc per permettere l'iscrizione ai campionati. Questo è un altro clamoroso caso di società che viene iscritta al campionato e che poi praticamente già nelle primissime giornate di campionato va in crisi e non paga tesserati, non paga fornitori, non paga nemmeno il debito verso il comune per l'utilizzo del
Speriamo che è una situazione pregressa, cioè chiuso la stagione in queste condizioni, l'ha riaperta cambiando la proprietà, ma alle stesse identiche
condizioni.
Ecco,
scusa, volevo precisare l'informazione: il Modena era nelle mani di Caliendo, che lo ha gestito negli ultimi anni, lo ricordiamo anche l'anno scorso quando contestato, quando con l'Ancona siamo saliti a Modena, e si è fatto avanti un nuovo proprietario, Taddeo, che ha rilevato il club da Caliendo, ma la musica non è cambiata perché anche Taddeo non ha saldato i debiti.
Categoria confermata, ma situazione contabile che non è migliorata.
Assolutamente.
Ci fermiamo, break pubblicitario per noi e poi attenzione perché i nomi questa sera sono importanti. State con noi.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda. Con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ci siamo scordati in apertura di dare, stavo parlando ma col microfono chiuso, colpa mia, il numero di contatto 334 35 20 488, il numero magico sempre per interagire con noi. Siamo pronti, Nando, con il nostro primo ospite, allora tocca
sì.
A te.
Diamo il benvenuto a Giorgio Cataldi, storico segretario di Confartigianato Imprese per Ancona e Pesaro Urbino, un tifoso dell'Ancona, sempre vicino alle sorti dei biancorossi, dell'Ancona prima e dell'Anconitana adesso, e soprattutto un personaggio che comunque ha un punto di vista privilegiato anche su ciò che accade in uno dei settori più importanti dell'economia del nostro territorio. Buonasera Giorgio.
Buonasera a tutti.
Allora, intanto da tifoso dell'Ancona, come vivi questa prima categoria, questa ripartenza?
Devo dire la verità, domenica, nonostante la sconfitta, mi sono divertito, sicuramente mi sono divertito più delle partite dello scorso anno, che erano veramente angoscianti.
Quindi comunque un'esperienza positiva questo sì. Campionato per rilanciarsi, per ripartire.
Adesso un'esperienza proprio positiva non mi pare, nel senso che comunque la categoria è una categoria che sta in basso. Però diciamo che rispetto a come si erano messe le cose, fortunatamente si è trovata comunque una soluzione che ha consentito alla squadra di non sparire. Questo già è un fatto, questo è il fatto positivo.
Ecco, il fatto positivo. Chiaro che da tifosi, insomma, non si può essere contenti della categoria. Chiaro altrettanto che da tifosi si attende una rinascita, un rilancio dell'Anconitana, società che è nata appunto sulle ceneri della Vecchia. Ma come conoscitore profondo della nostra economia, conoscevi il nuovo presidente Stefano Marconi?
Non ho avuto occasione mai di incrociarlo, però da quello che mi dicono, dall'informazione che ho preso, mi sembra che sia un imprenditore serio e soprattutto con le vedute lunghe, nel senso che riesce comunque a gestire la sua impresa con grande maestria e profitto. Quindi io sono soddisfatto di questo imprenditore, soprattutto del posto, quindi locale, che comunque si è fatto avanti, perché ormai era ora veramente di farla finita con tutte le soluzioni rappezzate che sono state la nostra disgrazia.
Io ricordo in altre occasioni nelle quali abbiamo parlato di Ancona, sia per interviste che anche così privatamente, sei stato sempre un sostenitore della necessità che l'Ancona fosse nelle mani di imprenditori del territorio, legati e radicati nel territorio. Sei sempre stato un po' scettico su altre soluzioni.
Assolutamente sì, perché generalmente non è comprensibile che un imprenditore che venga da fuori sia intenzionato a fare un ragionamento di valorizzazione della squadra a prescindere. Probabilmente entrano in gioco, a secondo della serietà o meno delle persone, altri fattori, e li abbiamo visti in questi anni, altri fattori che sono degenerativi e che non vanno bene e che comunque non portano nessun vantaggio alla squadra, perché prima o dopo, se non c'è un impianto serio dietro, le cose comunque si scoprono e vanno male, e noi lo paghiamo con il terzo fallimento, che veramente credo che sia un unico nel calcio italiano, almeno in questi pochi, in un periodo così
breve,
limitato, sì, certo,
che poi sono anche vicende che hanno contribuito ad allontanare tanti appassionati dallo stadio.
Assolutamente sì, si capiva al volo che non c'era serietà dietro questi progetti, non c'era prospettiva, quindi abbiamo tribolato per tanto tempo, abbiamo fatto delle cose anche veramente non degne, e poi ci siamo ritrovati come ci siamo ritrovati quest'anno, e fortunatamente abbiamo trovato questo imprenditore della città, perché altrimenti veramente sparivamo, e questo era una cosa assolutamente inaccettabile.
Ecco, Marconi nel suo progetto mette al centro il Dorico, mette al centro la riqualificazione del Dorico. Ci sono contatti in corso con l'amministrazione comunale, e il primo passo è la possibilità che avrà l'Ancona, dopo tanto tempo, di tornare ad allenarsi nell'impianto di Viale della Vittoria. Si parla, e l'obiettivo sarebbe quello di tornare a giocare anche le gare di campionato al Dorico. Ecco, come la vedi? Come vedi diciamo intanto il ritorno della squadra, almeno 3 giorni a settimana, ad allenarsi in città, e poi la prospettiva del ritorno anche domenicale?
Diciamo che la riscoperta del Dorico è un'idea molto suggestiva. Io purtroppo per l'età ho frequentato il Dorico quando era veramente un catino bollente, e ho dei ricordi positivi di questo stadio. Per quanto riguarda gli allenamenti, credo che sia una cosa molto positiva. Per il resto bisognerebbe vederlo, perché questo progetto dovrebbe essere un progetto particolarmente articolato, perché la zona per certi aspetti non è che si presta in modo molto favorevole alla presenza di tante persone, e quindi diciamo che l'idea è buona, bisogna metterla in pratica bene, bisogna studiare bene le varie complicazioni che possono sorgere.
E invece dal punto di vista diciamo che ti riguarda professionalmente, visto che fra le tante categorie che si raggruppano sotto l'egida di Confartigianato ci sono anche il commercio e il turismo, ecco, da questo punto di vista
è un fatto positivo, è un fatto positivo per tutta la zona, che tra l'altro è una zona commercialmente nemmeno molto evoluta. Diciamo che è un fatto positivo. Io ricordo i bar di quella volta che erano il covo dei tifosi, quindi sicuramente ci sarà tanto movimento. Zone come Corso Amendola troveranno sicuramente un grande beneficio, e soprattutto credo che quella zona, che complessivamente oggi è abitata da anziani, possa trovare anche dei motivi per ritrovare un po' di vivacità. Diciamo che gli aspetti positivi ci sono tutti, ripeto, bisogna solo cercare di fare un progetto serio. Certo, vedere uno stadio piccolino, concentrato, nuovo, una sorta di stadio come ad esempio c'era la Juventus, è una cosa che può essere veramente molto positiva.
Quindi riavvicinare anche il pubblico.
Pronto.
Dicevo, quindi potrebbe riavvicinare e accendere anche la passione in persone che magari da tempo non vengono più allo stadio.
Direi proprio di sì, soprattutto quei tifosi che come me si ricordano i tempi gloriosi del Dorico. E comunque anche un certo tipo di tifo legato alla città, e quindi alle tradizioni. Diciamo che la vedo complessivamente in modo positivo, e potrebbe essere anche un progetto utile per riqualificare la zona.
Bene. E il fatto che invece adesso, sempre come operatore, il fatto che operatore economico, comunque sempre da un osservatorio privilegiato, perché per il tuo lavoro quotidianamente incontri operatori economici, incontri artigiani, sì, incontri piccoli imprenditori, ecco, tu credi che in prospettiva, se il progetto di Marconi si svilupperà in maniera positiva, come tutti ci auguriamo, come lo stesso presidente sta cercando di realizzare, questo potrebbe creare le condizioni perché anche dei piccoli operatori economici, o comunque diciamo piccole imprese, possano avvicinarsi magari per sponsorizzare, magari per tornare ad essere vicine alla squadra.
Io credo che con un progetto serio si trovano anche gli imprenditori locali disposti a intervenire, magari, come dicevi tu, con delle sponsorizzazioni, con un po' di pubblicità, però diciamo che devono esserci presupposti di credibilità. Un imprenditore serio non si impegna in un'avventura se capisce che ci sono delle cose che non vanno.
Poco chiare,
e quindi mentre è propenso, soprattutto se è collegato alla città, e dei piccoli sono collegati alla città, bisogna solo avere pazienza e bisogna avere la capacità. Io credo che il presidente debba avere la capacità di far sentire la squadra come una cosa, non tanto una proprietà privata sua, ma come una cosa della città, che ha bisogno della città.
Un bene comune.
Un bene comune che deve trovare chi è che vuole bene alla città, disponibile a sostenerlo. Insomma, questo voglio dire, ci sono tanti cittadini, tanti imprenditori che magari piccoli, però sono molto attaccati alla loro città, al loro territorio, e quindi tanti piccoli sforzi possono fare una bella realtà. Certo, non avremo mai sponsorizzazioni miliardarie, o milionarie meglio adesso con l'euro, però diciamo che le risorse per portare una squadra in una categoria come merita l'Ancona, io direi la Serie B, credo che le possiamo sicuramente trovare nel territorio con una politica seria ed oculata.
Inevitabile messaggio di un nostro ascoltatore: presidente, ma non sarebbe il caso che Confartigianato partecipasse attivamente, ma soprattutto economicamente, alla rinascita del Dorico? Ecco, forse qua è bene la tua solita precisazione, no?
La risposta è che la Confartigianato non ha come oggetto sociale una struttura di supporto all'attività degli artigiani, non ha come oggetto sociale la sponsorizzazione di squadre sportive, ma nonostante questo la Confartigianato mi sta dando una mano, la Confartigianato come sistema, con alcune delle sue strutture, mi sta dando una mano per il consorzio Ancon. Quella volta fu fatta questo tipo di scelta, voi sapete, io sono presidente del consorzio Ancon, non ci sono squadre di calcio, ma ci sono tutte squadre cittadine che tra l'altro hanno un grosso vivaio, e questo è uno dei motivi per cui il sistema Confartigianato è in qualche modo coinvolto in questo tipo di sponsorizzazione.
Sì, che poi insomma intorno al consorzio Ancon si muovono tanti ragazzi, si muovono tante attività anche giovanili, sì. E quindi c'è una funzione sociale, eminentemente
esatto,
sociale del consorzio.
Infatti è quella, è la funzione sociale che giustifica questo tipo di intervento.
Sì, certo. Invece, uscendo un attimo dallo stretto ambito calcistico, 10 anni di crisi, 2008, e fra qualche mese saremo nel 2018. C'è questo rilancio, questa rinascita economica, quella di cui sui giornali si parla?
Io allo stato attuale non sono così ottimista. Credo che ancora non abbiamo, almeno dalle nostre parti, anzi sono convinto dalle nostre parti, non abbiamo rintercettato la ripresa. Tutti gli indicatori dicono che siamo arretrati, mentre prima le Marche, la provincia di Ancona, erano ai primi posti a livello nazionale con tutti indicatori positivi, adesso siamo sotto la media nazionale. La ripresa è più lontana, però questo non significa che non si deve essere ottimisti, significa che bisogna essere realisti e non seminare ottimismo così
gratis,
motivato, perché poi dopo gli imprenditori, le persone rimangono male quando si scontrano con la dura realtà quotidiana. Diciamo che abbiamo invertito la tendenza, ma una ripresa in senso serio ancora io non la vedo.
Non c'è. E ricordiamo che poi queste sono il contesto economico poi ha sempre un'immediata ricaduta sulle attività sportive, sulle attività ludiche, sulle attività riguardano lo sport da vicino, perché tutti ricordiamo gli anni fino al 2000, fino al 2003, 2004, in cui tutte le società sportive di Ancona godevano di un appoggio ben più consistente, e tu come presidente di Ancona lo puoi testimoniare, insomma gli importi che si potevano gestire erano altri, quindi anche i progetti potevano essere più ambiziosi. Invece abbiamo visto non solo l'Anconitana, il problema dello sport di Ancona
è trasversale,
no?
È di tutte le squadre. Del resto, un imprenditore quando è costretto a tirare la cinghia e a tagliare i costi, i primi costi che taglia sono quelli non attinenti proprio alla sua attività, quindi ad esempio le sponsorizzazioni, che vengono considerate spese di non primaria importanza. e si vede quotidianamente, e io non conosco, a salvo rarissime eccezioni, non conosco società che non abbiano avuto un ridimensionamento notevole delle sponsorizzazioni. Questo ha aiutato magari all'impiego dei giovani, aiutato, però oggettivamente tutti si trovano in grossa difficoltà.
Esatto. Sarai alla partita domenica al Diana di Osimo?
No, perché vado un weekend fuori dalla città, ma del resto quest'anno con tutte le squadre che ci sono a livello locale c'è la possibilità comunque di seguirne tante di partite.
E comunque come di consueto sarai informato, perché insomma non c'è domenica senza Ancona adesso Ancolitana.
Ah, io sento sempre la radio. Ti sento sempre.
grazie Giorgio, e veramente prego. Siamo grati per essere presenti.
Grazie a te.
Scusami, ci abbiamo anche, perché comunque c'è interesse, ci sono domande. Prima di congedarti, questa mi pare il caso di portarla. Nel caso di diretta a te, ovviamente, nel caso di abbandono del Conero, che idee proporrebbe per la sua riqualificazione? Firmato Saba.
Bravo, questa è una bella domanda. Non ho idee particolari, se non qualcosa di particolarmente tipo, non so, parco giochi, iniziative di carattere di concerti, comunque qualcosa legato sempre al tempo libero. Però è una bella scommessa questa, perché la struttura comunque è imponente, è importante. E quindi l'utilizzo non sarà, la trasformazione non sarà semplice, e questo è un peccato.
Benissimo, grazie, buona serata e a presto.
Grazie,
Giorgio.
A voi e in bocca al lupo all'Anconitana.
Grazie, crepi. Bene, salutiamo, quindi abbiamo salutato Giorgio Cataldi, lo ricordo, segretario di Confartigianato per la provincia di Ancona e per Pesaro Urbino. E Stefano
è presidente del consorzio Ancon.
Presidente del consorzio Ancon, da sempre, quindi da anni, quindi un conoscitore del panorama sportivo anconitano e grande tifoso dell'Ancona prima, dell'Anconitana prima dell'Ancona e poi adesso ancora dell'Anconitana.
Allora, diciamo, con lo secondo break pubblicitario ci avvantaggiamo, così riusciamo a respirare poi con calma dopo, perché adesso andiamo a trovare un'altra voce che da un po' che non sentiamo, e poi dovremo fare la pausa invece per il basket e poi ritorniamo a bomba, insomma.
E poi chiudiamo con un bell'ospite che sicuramente i nostri ascoltatori saranno contenti di risentire, perché comunque ha dato un ottimo contributo negli anni di Marinelli all'Ancona.
State con noi, 334 35 20 488.
Punto Biancorosso. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79A. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it.
Punto Bianco Rosso.
Eccoci rientrati dal secondo break pubblicitario. Continuiamo all'interno di Punto Bianco Rosso a parlare di Ancona, del mondo dell'anconitana e dintorni, con il nostro secondo ospite. A te, Ferdinando.
Sì, buonasera a Lorenzo Fossatelli. Lorenzo Fossatelli,
buonasera,
tifoso dell'Ancona, tra l'altro con il papà che è stato a lungo dirigente, Bruno Fossatelli, e anche Lorenzo è un operatore economico con una storica gioielleria su Corso Amendola. E quindi a lui la prima domanda naturalmente è sull'aspetto tecnico. Ecco, come stai vivendo questa stagione dell'Anconitana?
Beh, sono stato deluso per quanto è successo, però c'è un lato positivo che è tornato, la società è tornata in mano a persone locali e si è creata questa nuova familiarità tra i tifosi, lo spogliatoio e anche la società stessa. E vorrei elogiare anche il presidente Marconi perché ha salvato il calcio anconetano da una situazione critica. E vorrei anche un lato positivo, soprattutto è per i tifosi anconetani, che seguono in gran numero la squadra e danno quel calore oltre i limiti.
Sì, tra l'altro questo calore che, tenuto conto della categoria, è un po' riesploso quest'anno.
Sì, ma secondo me è riesploso dal fatto che la società è tornata in mano a persone locali, come era successo con Marinelli qualche anno fa.
E trovi quindi molte affinità fra la ripartenza con Marinelli e quella che è la stagione che sta vivendo adesso l'Anconitana?
Sì, però ecco, speriamo che sia l'ultima volta che torniamo in categorie così basse, perché Ancona ha l'obbligo di stare in categorie di alto livello.
Sì, certo, quindi ovviamente l'obiettivo è quello ed è quello, insomma, che tutti ci auguriamo, però c'è questa traversata nel deserto, perché comunque la strada è lunga, perché poi abbiamo visto anche domenica scorsa che non è mai facile vincere in nessuna categoria.
Esatto, non è facile perché comunque la squadra è nuova e lì ci sono squadre che giocano sempre la stessa formazione, non è facile ripartire dalle categorie più basse.
La squadra come ti sembra?
Ma personalmente ancora non ho avuto modo di vederla, ho avuto degli impegni e non ho avuto modo di vederla, però ho visto che comunque c'ha dei buoni giocatori, soprattutto di esperienza in ogni reparto, e poi comunque c'ha giovani che hanno militato in categorie come l'eccellenza. Sono sono convinto che farà un buon campionato e spero che comunque lo vincerà sicuramente.
Sì, quindi non hai dubbi, insomma, sul fatto che poi alla fine ce la faccia l'Anconitana?
Ma adesso non vorrei dare non vorrei faccio le corna, però sono sicuro che comunque è una squadra più forte di tutte le altre.
Pensi di andare comunque a vederla questa squadra?
Sì, certamente.
Senti, invece, cambiando un po' versante, ma comunque sempre discorso di strettissima attualità, ecco, hai visto che hai sentito che il presidente Marconi mette al centro del suo progetto il Dorico, il ritorno al Dorico, qualcosa già si è realizzato perché l'Anconitana avrà 3 giorni a settimana per allenarsi al Dorico. E ecco, quindi poi c'è l'ambizione di ritornarci anche domenicalmente a disputare le gare di campionato. Come la vedi?
Beh, sicuramente è una bella notizia, è un sogno che finalmente si realizza, perché il quartiere adriatico vedrà il suo principale impianto sportivo tornare al centro della vita della città. E per quanto noi commercianti di Corso Amendola, credo che saranno pochi gli effetti, cioè non credo che aumenterà il giro di affari se non per qualche particolare attività come ristoranti, bar, pizzerie.
Sì, forse è... diciamo per il settore merceologico che curate voi non è quello il target, no? Cioè del pubblico, sì. Che però
è importante di far rivivere il quartiere adriatico di Ancona.
Ecco, questo intendevo, cioè rivitalizzare un quartiere storico, un quartiere che comunque è un quartiere importante, trainante anche per Ancona.
Certamente.
Quindi sei anche tu, insomma, sei favorevole a questo tipo di progetto?
Sì, sicuramente.
Bene.
Sicuramente, perché può essere anche un presupposto per far ripartire il potenziamento del settore giovanile, che è molto importante per la città di Ancona. E comunque sempre riavvicinare le persone allo stadio.
Allo stadio. Ecco, invece come... con le persone che vengono in negozio, che tanto poi, no, capita sempre che il discorso scivola sull'Ancona. Ecco, cosa percepisci tu nel contatto con la gente sul questo nuovo corso dell'Anconitana? Proprio nei contatti quotidiani, che messaggi ti arrivano?
Beh, io vedo che comunque è tornato un clima di serenità, perché comunque la società è in mano a persone locali, però certo ripartire non è facile, la strada è lunga, però nelle persone c'è molta serenità.
Bene, Lorenzo, ti ringraziamo e naturalmente aspettiamo di vederti insieme a tuo padre allo stadio. Ricordiamo, insomma, anche l'esperienza di tuo padre come dirigente, che con Marinelli ha vissuto proprio questa stessa esperienza, no? questa risalita, questa ripartenza, anche se allora si ripartiva dall'eccellenza.
Sì, esattamente.
Quindi in qualche maniera anche tu hai vissuto da vicino quella stagione.
Sì, però ecco, il pubblico ti ha sempre sostenuto e continua comunque ancora a sostenere questa squadra, che già è tanto, è molto importante.
Bene, grazie a Lorenzo Fossatelli, e buona serata e a risentirci.
Grazie a voi, buonasera.
Quindi anche il polso, doppio polso, polso tifoso e polso commerciante nell'area vicino allo stadio Dorico. Quindi ecco, insomma, anche perché di dubbi ce ne sono tanti. E Max, Max, rispondendo prima al pensiero di Saba che aveva rivolto al presidente Giorgio Cataldi, dice anche lui ha la sua idea per che cosa fare all'interno del Conero. Quartiere a luci rosse al posto dello stadio del Conero. Però dice l'unico dubbio sarebbe chi taglia il nastro. Siete amici ideali, insomma. Io impazzisco ogni volta quando arrivano messaggi particolari e positivi che possono essere letti.
Sì, beh, insomma, diciamo è anche un modo per alleggerire, no, questa battuta.
Ecco, Fabian, che non so in che mondo viva, che continua a scriverci per quello che riguarda il match, voleva sapere dove giochiava l'Anconitana. Io non so se si stai prendendo per i fondelli, per non usare un altro termine, oppure se proprio veramente al di fuori dell'ottica. Dice gli abbiamo dato per iscritto tutte le indicazioni di dove si gioca, l'orario, il costo dei biglietti. Risponde: scusate, ma il calendario della quinta giornata indica in casa del Marotta. C'è stato un cambiamento?
Beh, abbiamo appena detto più volte.
Che insomma, ti devo dire io?
Sì. Comunque, ripetiamo, ore 15:30, stadio di Anna di Osimo, biglietto in prevendita 6 euro e invece allo stadio domenica 8 euro.
8 euro, e noi vi consigliamo, proprio per il vostro interesse, però, di acquistarlo in prevendita. Tra altre cose, ci stiamo avvicinando a quota 300 per quello che riguarda, almeno questo era l'ultimo dato che avevamo in nostro possesso. Sapete che non c'è un dato telematico, ma ogni rivendita stacca il suo biglietto, quindi bisogna fare il giro di telefonate e fare le somme per riuscire a capire il numero di biglietti in prevendita, cosa che in questo momento siamo in diretta e non riusciamo a operare. Comunque, grosso modo, quello è il numero che avevamo. C'è ancora tutto domani e per quello che riguarda il Carcafè anche domenica mattina.
Sì, poi teniamo conto che, data anche la vicinanza, molti, cioè tutto il sabato, insomma, molti compreranno il biglietto alla fine, penso, insomma, non ci sarà questa fretta così di comprare il biglietto. Però ricordiamo quello che dicevi, che poi l'accesso allo stadio di Anna non è molto agevole, c'è un problema parcheggi, è bene quindi munirsi prima del tagliando.
Sì, questo è nel vostro interesse, anche se ci stiamo avvicinando alle ultime partite alle 15:30, poi fra poco cambierà l'orario.
Penso andremo all'ultima, già domenica prossima penso che sia, c'è il nuovo orario e quindi anche lo slittamento.
È la domenica prossima.
L'anticipo,
esatto, alle 14:30, quindi dalla prossima domenica ci sarà l'orario unificato alle 14:30.
Quindi tutto il girone si uniformerà all'orario che attualmente osserva come inizio della gara soltanto i portuali di
Ancona. Solo i portuali, che hanno chiesto appunto per le partite, poi solo casalinghe in realtà avevano chiesto di giocarle alle 14:30 con orario anticipato. Adesso sarà dal 28 ottobre per l'Ancona Itana, per l'Anconitana sarà domenica 29 ottobre perché
contro Chiaravalle.
Contro Chiaravalle sarà alle 14:30 il nuovo orario. Insomma, intanto fermiamoci alla quinta, se no dopo diventano pazzi un po' tutti quanti. Abbiamo un problema un attimo per contattare lo stacco con il nostro ospite. Ne approfittiamo per l'ultimo break, così dopo li uniamo tutti e due. Allora, ultimo break pubblicitario per noi, tra pochissimo di nuovo assieme.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80.
Allora, chi stiamo aspettando?
Chiara, Giovanni, Francesca, Roberta, tutti conoscono la strada del risparmio. Ad Ancona arriva Oasi, il grande punto di riferimento di chi vuole scegliere bene risparmiando. Dal 26 ottobre ad Ancona, via Pastore, zona Baraccola, c'è il nuovo supermercato Oasi.
Scegli anche tu la strada giusta, segui la direzione del risparmio. Scegli Oasi, la tua spesa più conveniente tutti i giorni.
Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Qua non trovo niente. Rieccoci di nuovo all'interno, tutto in diretta, tranquilli, non succede niente. E allora, chi è questo? Gianni Red Bull dice: come mai la prevendita costa meno della vendita al botteghino? L'anno scorso era il contrario, forse c'erano i diritti. No, è cambiata la categoria e il prezzo lo stabiliscono le società. Gianni, quindi funziona così: se tu vai a vedere il Marotta o vai a vedere il Ponte Rio in casa, il costo è di 6 euro. Giocando in campo neutro, che cosa fanno? Devono pagare intanto lo stadio che li ospita.
Sempre, tutte le volte.
Ecco, e quindi cercano di fare cassa. Lasciano il prezzo base, che è quello di 6 euro, che è quello che avrebbero fatto in ogni caso se l'Anconitana fosse andata a giocare, non so, a Marotta, avremmo pagato 6 euro. Poi ti dicono: se non compri il biglietto in prevendita, al botteghino, ci metto il mio personale all'interno del botteghino, perché è il suo che deve essere spostato, in questo caso da Marotta, andare lì. In più devono pagarlo, allora dicono: se viene l'ultimo momento, paghi lo scotto 2 euro di più.
Sì, io capisco le perplessità di Gianni, perché anche altri mi hanno fatto questa domanda, però il mondo dilettanti è un'altra cosa rispetto al calcio professionistico, che ha delle regole ben precise e ci sono sempre i diritti di prevendita, come giustamente Content indica, e in pratica, cioè Gianni Red Bull fa notare che c'erano i diritti, quest'anno è un po'
e cambia il biglietto anche, sì, no? Perché quello è un biglietto telematico e quindi, esatto, dentro c'era l'agenzia che curava, poi c'era il diritto per quello che...
Il costo della rete,
il costo del gestore a cui veniva affidata la prevendita, che doveva tutelarsi con una fiduzione bancaria dell'importo dei biglietti che avrebbe venduto, che questi erano i gap che c'erano all'inizio, no? Quando anche il distributore di benzina più di 8 biglietti non poteva staccare, perché doveva integrare la sua fiduzione a garanzia dei biglietti, perché chi va lì dà soldi in contanti, ma la società che gestisce è quella di Roma, e quindi dice: chi mi tutela che te non ti freghi l'incasso? Ecco, insomma, eravamo a questi livelli. Oltretutto il discorso nominale, biglietto, il numero della tessera del tifoso, nome, cognome, cioè c'è tutta quella panfrina lì che ovviamente pagavi, perché qualcuno doveva perdere tempo a fare quello.
Sì, sì, ma ricordiamo che poi la macchinosità, no, dell'acquistare il biglietto con queste procedure che non lo nascondiamo, no? Hanno allontanato anche parecchi tifosi, parecchi sportivi, in quanti ci hanno detto: ma io prima decidevo all'ultimo momento, passavo a prendere l'amico, arrivavo allo stadio, compravo il biglietto al botteghino. Ecco, negli anni scorsi, soprattutto nelle categorie professionistiche, questo non era possibile, il botteghino dello stadio era chiuso, per cui in molti si lamentavano di questo. Adesso c'è una doppia possibilità, seppure il lusso, diciamo così, di aspettare l'ultimo momento e di regarsi, di decidere alla fine se andare a vedere la partita o meno, si paga con questo obolo di 2 euro e che porta il costo da 6 ad 8 euro. C'è anche ovviamente l'intento di favorire la prevendita, di favorire l'acquisto. L'acquisto
è una garanzia, insomma, che se più soldi entrano al momento, cioè in partenza, e più sono sicuri che pagano il campo, gli annessi e connessi, visto che parliamo sempre di un campo neutro, cioè non quello di proprietà, virgolettiamolo, in gestione, perché poi proprietà difficile, sono tutti delle varie amministrazioni comunali, però insomma questa è la situazione. Consideriamo che da adesso in poi andremo man mano, si accorceranno le giornate, inizieranno anche in qualche caso a accendersi le luci, anche se giochiamo alle 14.30, però nel secondo tempo potrebbe capitare anche quello, e quindi ci sarà un costo supplettivo per chi dovrà ospitare il match e se dovrà accendere le luci. Insomma, veniamo incontro a queste società che...
No, perché poi alla fine la prima categoria costa, non è un campionato che si fa... Certo, non sono i costi dei campionati professionistici, ma... Anche campionati come la prima categoria, l'eccellenza, la promozione, sono campionati che fatti a un certo livello comunque costano, comunque prevedono un budget per fatte le proporzioni oneroso per le società, certo, che si affacciano a questa categoria, tanto più che il più delle volte si tratta poi di società veramente dilettantistiche, nel senso che tutto è lasciato sulle spalle dei sostenitori, del presidenti e dirigenti, che l'abbiamo visto, insomma, si danno da fare in maniera più o meno volontaria, e quindi anche l'organizzazione dei biglietti diventa un po' casereccia. Ecco, mettiamolo in conto questo, che non si può pretendere che ci siano le regole e l'organizzazione dei campionati professionisti.
No, se no sarebbe un campionato professionistico, no? Io sabato scorso ero in un campo, non dico quale, però campo sicuramente dilettantistico, e con io ridevo dentro, perché non è che puoi farlo, no? Se è a casa degli altri, però ridevo dentro per il fatto che c'era tantissima agitazione, perché c'era la SIAE. C'era la SIAE, quindi dovevano staccare questi biglietti e impedire l'accesso vicino al campo di calcio, perché tra uno sponsor e la rete si poteva vedere uno spicchio di calcio. Ora dovevano impedire.
Ci sono delle multe in quei casi,
esatto, e quindi erano terrorizzati, perché c'erano i funzionari della SIAE che contavano gli spettatori, e assolutamente non si poteva vedere la partita da fuori della rete. Quindi questo però è il bello e il particolare di questa categoria, certo. Essere ritornati indietro, certo. Dove il calcio è veramente una cosa un po' maccheronica tante volte.
Certo. No. E una cosa, Stefano, vorrei ricordare, perché mi piace, è pregevole, l'abbiamo detto in apertura, lo ripeto, chi andrà a vedere la partita dell'Anconitana domenica ad Osimo potrà portare figli, bambini, ragazzi fino a 14 anni, che avranno l'ingresso completamente gratuito. Questa è una bella cosa, è un modo per avvicinare anche i ragazzi alla partita. E ricordiamo anche i punti vendita per comprare i biglietti anche domani in prevendita: 6 euro presso il Car Caffè il costo di 6 euro presso il Car Caffè di Vallemiano, il punto Enel di via Torresi e l'Island Caffè di Torrette.
Salutiamo Fabian, che è sempre un po' arrabbiato per quello che prima l'ho preso un po' in giro, che chiedeva lumi sulla partita. Dice: io vivo a Senigallia, sicuramente sono poco informato, ma controllando su internet mi davano quelli. Dai, ci abbiamo scherzato, Fabian. Comunque la partita è al Diana di Osimo alle 15.30. Ah, tra altre cose, se vi resta più comodo Marotta, potete acquistare, noi diamo la prevendita per coloro che abitano ad Ancona, ma se vi resta più comodo Marotta, al botteghino dello stadio di Marotta sono in vendita i biglietti allo stesso identico prezzo, quindi sempre 6 euro al botteghino di Marotta. Ecco, quindi è nostra pecca non averlo ricordato. Gianni da stazione che dice: biglietti venduti, circa 300 erano prima, però ho spiegato che non abbiamo il dato aggiornato. Per gli abbonamenti non lo sappiamo perché dalla società non ci sono stati comunicati. Si diceva sui 500 che fosse sì, arrivata la quota.
Quota 500 dovrebbe essere stata raggiunta, tra l'altro ci sarà ancora tempo per abbonarsi fino alla prossima gara casalinga.
Alla prossima, sapevo che era chiuso, però se tu mi dici ciò.
No.
Era l'altra,
la scorsa gara,
esatto,
casalinga,
si è chiusa con,
sì. No, no,
con
hai ragione, adesso stavo sbagliando.
Sì, con cioè, informazioni possono essere arrivata un'altra che io non sapevo.
No,
quindi...
no, perché si vociferava adesso
la riapertura.
Sì. Ma comunque quota 500 ci siamo con gli abbonati, ci siamo.
Questo era il dato che c'era stato detto, che era stata raggiunta la quota auspicata dalla società, quota appunto.
Invece
che era
andando
500.
Un attimo sull'aspetto tecnico e sulla squadra, Lelli domenica dovrà fare a meno di un pezzo da 90 come Mandorino, centrocampista di qualità, insomma è un po' il faro della manovra biancorossa. Infortunatosi nella gara di domenica scorsa, persa in casa contro le Torri. Mandorino ne avrà per una ventina di giorni, probabilmente al suo posto, cioè Lelli potrebbe sostituire Mandorino accentrando Pucci, che in queste prime partite ha giostrato sulla fascia, e comunque mantenendo il 4-3-3 un assetto ormai che sembra essere quello preferito da Marco Lelli, anche se qualche variazione tattica in corso d'opera l'abbiamo già vista. Oltre a Mandorino manca Gramacci, che si è fatto male invece nella prima partita di campionato contro Falconara e ancora non ha completato la guarigione, quindi due assenze per Marco Lelli. Da segnalare invece nel Marotta una bestia nera dell'Ancona, se vogliamo, adesso anconitana, e cioè il centrocampista Stefano Sebastianelli, esperto centrocampista che nel 2012, nel campionato del 2012 di Eccellenza, segnò il gol dell'1-1 di Serie D, segnò l'1-1 in Ancona Jesina e quindi impedì all'Ancona di vincere quella partita, e fu anche protagonista, giocò una splendida gara nel 2014 Ancona Recanatese 1-1, la partita che doveva sancire la promozione dell'Ancona in Lega Pro, e invece con l'1-1 l'Ancona dovette aspettare. Quindi Sebastianelli, il centrocampista del Marotta 37enne, è un po' una bestia nera dell'anconitano.
Lelli preoccupato, tra le altre cose, l'abbiamo avuto al telefono ieri, lui sì, 20 giorni, ma probabilmente detto, prima di rivederlo in campo non passerà anche un mese.
Beh sì, perché poi la guarigione clinica deve essere accompagnata dal ricondizionamento atletico, per cui è facile che prima di un mese Mandorino non potrà tornare in campo, ed è veramente un guaio, perché sia la fantasia, la tecnica e la visione di gioco di Mandorino nell'economia del gioco dell'Anconitana è importantissimo. Lui e l'altro centrocampista Marengo sono quelli che hanno sempre consentito in queste prime partite, tranne poi domenica scorsa, quando proprio Mandorino appunto è stato costretto a uscire precocemente, hanno consentito all'Anconitana di marcare una superiorità a centrocampo che è stata sempre decisiva.
C'è stato anche il debutto del nuovo giocatore Valdés, sì. Però ancora
questo
non ben inserito, mi pare.
È un po' un problema, credo, in generale, perché l'Anconitano è stata assemblata in 20 giorni, calciatori di provenienza eterogenea, non esisteva un nucleo, non essendoci, essendo una squadra costruita da zero, con appunto calciatori che sono arrivati in condizioni diverse, in condizioni fisiche diverse, qualcuno era completamente fermo, qualcuno si era allenato per conto proprio, in pochissimi avevano svolto una regolare preparazione, abbastanza regolare preparazione, per cui poi ecco, amalgamare i diversi livelli, ricreare una integrazione di gruppo non è facile, e in queste prime partite le difficoltà sono venute anche da questo tipo di problematiche. Problematiche alle quali Lelli sta lavorando per cercare di risolvere e di compattare la squadra. Apriamo adesso una finestra, la nostra consueta finestra sul basket e sul campetto Stamura Ancona. Abbiamo ai nostri microfoni coach Marsigliani, che salutiamo e ringraziamo per la sua presenza.
Ciao Ferdinando, buonasera a tutti.
Ciao Maurizio, buonasera. Coach Marsigliani ha appena finito di allenare la sua squadra. Come sta la squadra, come stanno i tuoi giocatori?
Ma purtroppo non stiamo benissimo, soprattutto abbiamo avuto due assenze questa sera per motivi di lavoro. Un altro Baldoni dobbiamo gestire, perché fondamentalmente dall'inizio del campionato che non è a posto fisicamente, e quindi insomma un allenamento discreto, via.
Sì, ecco, ricordiamo che domenica il campetto scende in campo alle 18 in casa al Pala Prometeo e ospita Falconara Basket. È a punteggio pieno il campetto Stamura, una delle squadre favorite di questa Serie C. È proprio per questo che ogni domenica affronta squadre che cercano di disputare la gara della vita. È il vostro destino quest'anno?
Sì, no, sicuramente sì. Noi siamo un'ottima squadra, come ce ne sono delle altre, e ovviamente quando poi andiamo a giocare, ad affrontare gli avversari, giustamente gli altri mettono tutto quello che possono mettere, ma è quello che sto chiedendo anche ai miei giocatori, di fare altrettanto, perché ovviamente nessuno ci regala un centimetro.
Maurizio, è di una settimana fa la definizione della formula. Che cosa pensi? Ricordiamo un attimo brevemente quello che accadrà alla fine della regular season nel caso in cui il campetto fosse in una delle due posizioni, come naturalmente auguriamo al campetto di essere. Quindi c'è un concentramento nazionale, giusto?
Sì, no, ci sono. Allora, c'è prima un playoff a 8, una volta finita la stagione, chiamiamola regolare, poi c'è un primo concentramento dove a tre squadre, dove la vincita.
Quindi regular season, poi playoff a 8, quindi fra le prime 8 squadre sostanzialmente.
Sì, esatto. Concentramento, il primo di giugno, o i primi di giugno, con altre tre squadre in totale.
Di altre regioni.
La vincente passa direttamente in Serie B, le perdenti fanno un altro concentramento il 8-9 giugno per un'altra promozione.
Noi
vogliamo finire il prima possibile.
Non vogliamo andare all'8-9 giugno.
No, tutto bisogna arrivare
nei playoff.
Va bene. Poi dopo pensiamo al resto.
Esatto, il primo passo è centrare la migliore posizione possibile in griglia playoff. I playoff sono previsti per fine aprile, maggio, giusto?
Sì. Il primo concentramento è i primi 1-2 giugno, quindi sì, fine maggio.
E comunque una lunga via, un campionato, una stagione stressante.
Sì, purtroppo quest'anno pensavamo di poter fare una C-Gold, che era più lineare come processo per eventualmente giocarci una promozione, e così non è stato, e quindi non possiamo poter fare niente, dobbiamo solo arrivare nelle migliori condizioni possibili fra 6-7 mesi, e lavoriamo per questo sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico.
In queste prime partite che avete sempre vinto, che cosa hai notato come livello in generale, come livello tecnico-tattico del campionato?
Ma sicuramente ci sono delle squadre, come dicevo prima, 4-5 formazioni altrettanto buone come noi, c'è una fascia intermedia e poi forse una fascia un po' più in basso. Quindi però tutte le varie situazioni, componenti, le varie squadre, le altre avversarie, hanno un qualcosa che mettono tanto in campo, tanta energia, e quindi è quello che chiedo anche ai miei giocatori, di mettere tanta energia, perché poi sì, il talento, la qualità fa la differenza, ma tante volte secondo me fa molto più la differenza l'energia che uno riesce a mettere in campo.
Ecco, questo incontro, con questo match di domenica contro la Rubra Falconara è a tutti gli effetti, insomma, uno scontro fratricida. Non parliamo di derby perché sarebbero quasi tutti derby, però
esatto,
e poi insomma quello con Osimo, no, evocava ricordi più
certo,
caldi,
certo,
diciamo,
certo,
così,
certo.
Però insomma anche questo con Falconara ha qualche elemento d'esperienza, che comunque ha sfiorato anche l'ambiente Samurino, ha un allenatore molto esperto come Reggiani, che ricordiamo era essere al timone della Sandretto in Serie B 2 anni fa. Quindi insomma qualche insidia c'è in questa partita.
No, ma sicuramente le insidie ci sono tutte i sabati o le domeniche, tutte le partite. Loro comunque sono una squadra con, come dicevi te prima, con elementi più che validi. Noi, come ho appena annunciato, purtroppo non ci siamo potuti allenare nel migliore dei modi. Abbiamo un grande apporto da parte dei nostri giovani, dei nostri under, quindi grazie anche a loro riusciremo a fare sicuramente bene, ma comunque una partita da prendere veramente con le molle.
Senti, al di là del rendimento consolidato del capitano Giachi, dello straniero, di questi giocatori che non deludono, no? Sappiamo quello che possono,
sì,
dare. Ecco, parliamo proprio dei giovani anconetani, tra l'altro, ecco, di Luini, sì, di Alessandro Luini, di
Lorenzo Paiola,
ecco, i più giovani.
Edoardo Centanni.
Esatto, Edoardo Centanni, che credo sia un 98, sbaglio?
Sì, ecco, 98.
Luini credo sia 97.
Paiola 97 lo stesso.
Sì. Ecco, quindi questi ragazzi, proprio il gruppo dei più giovani, stanno facendo minutaggio, li utilizzi?
Assolutamente sì, anche perché già sono 3 anni che comunque orbitano o addirittura giocano in prima squadra, e quindi è una nostra grande forza questa, di quando scendono in campo non fanno vedere tanta differenza con chi hanno sostituito, qualche volta addirittura partono in quintetto, quindi a dimostrazione che la qualità dell'allenamento poi premia chi deve giocare.
Quindi non sono lì per completare il roster, ma sono a tutti gli effetti giocatori su cui si
elementi
può contare,
fondamentali per un proseguo più che positivo del nostro campionato.
Bene, questo insomma anche per continuare la tradizione,
certo,
del vivaio, diciamo anconetano, per non dire stamurino, perché adesso appunto c'è il campetto, ecco, esatto, Stamura, che ricordiamo insomma ha fornito diversi giocatori che si sono affacciati in massima serie, ai massimi livelli del basket.
No, ma comunque con noi, per esempio, gara 1 e gara 3 ha già esordito un 2001, perché c'eravamo l'infortunato Baldoni, andando in doppia cifra addirittura gara 1, quindi abbiamo sicuramente
un bel
vivaio, un bel settore giovanile, ecco, che è un piacere sfruttare.
Parliamo di il 2001?
Zandri.
Quindi insomma c'è alle spalle dei titolarissimi c'è una bella realtà verde.
Assolutamente sì.
E penso che questo campionato forse è la giusta dimensione, poi, no, per questi, fatto così con ambizioni, penso che possa essere molto formativo per un
ma credo di sì, spero di sì. Il lavoro improntato è anche per questo, perché quest'anno noi vogliamo fare il meglio possibile, comunque non dimenticandoci il lavoro è sempre fatto per la valorizzazione dei nostri giovani.
Sì, perché Maurizio, credo che al di là della partita domenicale, per la formazione di un giovane cestista conti molto il livello dell'allenamento settimanale, cioè contro chi ti confronti. Io ricordo anche giocatori di grande livello che nelle varie interviste hanno confessato: io sono diventato quello che sono diventato perché, che so, in allenamento affrontavo Nicolò Melli, perché in allenamento affrontavo giocatori importanti, Gentile, quindi credo no, che il livello dell'allenamento incida molto nella definizione poi del giocatore.
Assolutamente sì, quindi noi lavoriamo per questo, come ti dicevo anche negli anni passati, non avendoci grandi ambizioni dal punto di vista del risultato, è stato fatto un lavoro di valorizzazione. Quest'anno dobbiamo abbinare le due cose, ma gli elementi, i giocatori giovani sono più che validi, quindi speriamo di riuscirci.
Sarebbe molto bello quindi centrare l'obiettivo che naturalmente tutti auspicano al campetto, soprattutto perché questa è una squadra dove c'è molta anconetanità, molta.
Fondamentalmente l'80%, se poi allarghiamo la rosa anche ai 2000, 2001, i 99, l'80 diventa il 90%.
Diventa il 90, compreso ovviamente panchina e staff, che forse solo Scabini è...
Sì, ma poi, vabbè, anconetano.
Però è ormai... Lo possiamo considerare anconetano di adozione.
Certo.
Di adozione. Bene, Maurizio, ti ringraziamo per essere stato presente. In bocca al lupo per domenica. E speriamo che ci sia tanta gente, perché nell'ultima partita al Palprometeo di gente ce n'era.
L'ultima partita è stata un'emozione, mi ricordavo la finale del 2012 quando poi abbiamo vinto la Serie C, che veramente c'era tantissima gente. Domenica scorsa ce n'è stata tanta, speriamo di rivederla e noi speriamo di dare uno spettacolo ancora migliore di quello di domenica scorsa.
Sì, veramente non ricordavo, era tanto che non ricordavo la gente che ho visto, ho visto solo uno spicchio di partita, ma non ricordavo le scale del Palaprometeo così popolate con una squadra di Ancona, perché poi se pensiamo
sì, assolutamente.
A altri livelli che abbiamo visto in maniera estemporanea, non erano squadre di Ancona. Bene, grazie, in bocca al lupo per domenica. Grazie. Alla prossima, ciao Maurizio.
Grazie Ferdinando, buona serata. Ciao, buonasera a tutti.
Bene, lasciamo anche Coach Marsigliani, ricordando appunto domenica 22 ottobre, campetto contro Roboro Falconara alle ore 18, quindi volendo, tornando da Osimo, ci si può fermare al Palaprometeo Extra per assistere al match con ingresso gratuito. Quindi
è sulla strada.
È sulla strada, sulla strada di ritorno ci si può fermare a festeggiare, anzi lo slogan è gioca, urla e tifa, quindi... Vedete voi, insomma, se volete supportare un'altra realtà tutta dorica, tutta anconetana.
Molto anconetana.
Allora, bene,
adesso,
io provo intanto
sì, adesso,
l'ultimo ospite.
Andiamo ad incontrare un calciatore, che un ex calciatore che ha dato un ottimo contributo all'Ancona di Marinelli negli anni in cui appunto Marinelli dal 2010 in poi ha preso l'Ancona e l'ha riportata in Serie C, quindi un'esperienza, come dicevamo, parallela e molto vicina a quella attuale. Stiamo parlando di Davide De Doldi, un giocatore, dicevo, secondo me determinante in quella squadra, e anche, lo ricordiamo, insomma, De Doldi, giocatore di esperienza, giocatore che ha rappresentato un punto di riferimento insieme a Emanuele Pesaresi nella squadra che poi Marinelli ha messo in campo per ripartire. Non riusciamo
a
raggiungerlo
al
telefono, anche lui era a fine allenamento, ci aveva detto pochi minuti prima delle 8 era già disponibile.
Tra poco riproviamo.
Quindi fra poco
intanto
riproviamo.
C'è Luca che ci manda questo pensiero: partita rivolto ovviamente al match dell'Anconitana di domenica, partita da affrontare fin dal primo minuto con l'approccio giusto, non solo dal secondo tempo. Pressing alto, possesso palla nella tre quarti avversaria, raddoppi di marcatura appena si perde palla. Mastro Nunzi inoltre va servito palla a terra, lanciandolo in qualche corridoio tra le maglie avversarie. Le palle alte sono uno spreco di energia e di tempo. Speriamo di divertirci un po'.
Bene, Luca, ringraziamo Luca per questa nota tecnica e anche tattica, e indubbiamente Ecco, sembra facile, poi quando si vince la partita sembra facile, l'avversario sembrava di scarsa levatura, però anche in prima categoria si parte da 0-0 e le squadre sono 11 per parte. Bisogna entrare con la giusta mentalità, soprattutto, ecco, lo ripeto, domenica mancherà Mandorino, che è un giocatore che ha fatto la differenza nelle prime partite. Ricordiamo anche nel 3-0 di due domeniche fa, fu proprio Mandorino a confezionare due assist per poi contribuire ai gol uno dei gol di Mastro Nunzio, quello su calcio d'angolo col po' di essere di Mastro Nunzio, proprio dal piede di Mandorino, e anche nella prima domenica il gol di la prima partita vinta dall'Anconitana a Falconara, il gol di testa di Colombaretti scaturì da una punizione battuta da Mandorino. Quindi un giocatore che con le palle inattive riesce a essere determinante, ma anche come ispiratore e fonte di gioco. Però chiaramente, ecco, l'Anconitana è superiore indubbiamente dal punto di vista tecnico anche al prossimo avversario, anche al Marotta, ma il risultato è tutto da conquistare. E Luca ci ha detto la sua, ha detto come secondo lui l'Anconitana dovrebbe affrontare questa partita. Di sicuro ci vuole la mentalità giusta, ci vuole umiltà, ci vuole la capacità di far valere anche fisicamente poi le proprie, quindi sostenuta dalla fisicità, poi anche il maggiore tasso tecnico che fa la differenza.
Match al Diana particolare, sicuramente bisognerà vedere la cornice del pubblico, perché sì, ci sarà la nostra valanga, chiamiamola così, biancorossa, ma andremo a incontrare dall'altra parte di supporto al Marotta magari gli ex Osimana, che non vedono l'ora di venire a tifare anti Ancona, anche perché sarà una prova tattica, perché torneremo a giocare il Diana proprio con il San Biagio.
Sì, sarà sicuramente almeno un'altra, ma io penso anche più di una. Probabilmente l'Anconitana tornerà in questo campionato più volte al Diana, perché poi lo dicevamo, non sono molti gli impianti nei dintorni che possono ospitare le gare dell'Anconitana.
Finché c'è pubblico, sicuramente, perché i vincoli erano quelli, no? Senigallia, sì. Il problema era il sintetico, Falconara, perché la capienza è 992.
Sì, esatto.
E quindi se si pensa che il pubblico sia quello dei 1300 abbondante, ecco che gli stadi, come dici tu giustamente, si riducono al lumicino, quelli che ci possono ospitare.
E poi ricordiamo che paradossalmente le squadre di paese, tra virgolette, o comunque insomma di realtà periferiche, a volte hanno un numero di sostenitori più caldi e più numerosi di una realtà come Falconara, che come bacino di utenza è più grande, però ecco, il Falconara in particolare non aveva quel giorno tantissimi, il giorno della prima gara di campionato non aveva tantissimi tifosi, insomma,
interni no, però c'è questa novità intanto di vedere l'Anconitana,
esatto.
Quindi abbiamo visto con gli sfottò che sono arrivati il lunedì, che anche chi ha perso in casa ha pensato bene di dedicarci uno sfottò, ma invece di pensare a se stesso, era lo sfogo da prendere in giro l'Anconitana, che aveva perso con le torri, no?
D'altra parte affermo, ti posso assicurare che la notizia della sconfitta durante la gara della Fermana, perché poi gli orari erano sfalsati, perché la Fermana giocava alle 14:30, l'Ancona giocava alle 15:30, già nell'intervallo, subito dopo l'intervallo circolava la voce che l'Anconitana stesse perdendo e insomma
c'era ilarità, eccetera,
diciamo che non erano scontenti,
no, ma l'assurdo è quello, perché è come se fosse l'Anconitana o Ancona che sia che militava in Serie B, insomma.
Beh, ma
o Lega Pro,
questa rivalità esiste, insomma,
esatto,
ecco,
questa è l'Anconitana calata nella prima categoria, ed è giusto che si confronti con squadre da prima categoria, cioè è tutto
ma
un altro
pianeta. Ma per chi vede da fuori comunque è sempre l'Ancona.
Sì, assolutamente, rappresenta sempre l'Ancona, rappresenta Ancona città sotto l'aspetto dei tifosi, anche se c'è la seconda squadra della città, che in questo momento è allo stesso livello, perché sono i Portuali, la neopromossa in prima categoria, quindi due squadre che militano nella stessa identica categoria, però una è quella appoggiata dai tifosi
con un blasone, ma con un blasone ovviamente molto diverso,
costruita anche poi in maniera diversa, ma poi la curiosità di vedere un Mastro Nunzio calato in prima categoria. Io penso che il fatto di giocare la domenica poi faccia sì che anche le altre nostre avversarie mandino anche per curiosità i propri non solo addetti ma anche i stessi giocatori a vedere la partita dell'Anconitana, squadra che dovranno poi incontrare. Insomma, la curiosità che ruota intorno ai biancorossi è tanta, ecco perché per qualcuno fa specie il numero degli spettatori a ogni match,
certo,
che in ogni caso è più alto di quello di Lega Pro, anzi di Serie C per alcuni casi, soprattutto quelli che ci stanno vicino, che s'arrampicano sotto tutti i punti di vista per cercare di fare pubblico.
Che la Fermana in Serie C ha fatto, chiusa la campagna abbonamenti, con 440 abbonati, dato ufficiale di domenica scorsa, 440 abbonati. Quindi insomma l'Ancona l'Anconitana ne ha fatti di più in prima categoria. Ecco, credo che sia arrivato finalmente il nostro ultimo ospite della puntata, è Davide De Dolli, a cui diamo il benvenuto ai microfoni di Radio Tua. Buonasera Davide, da Ferdinando Vicini.
Sì, ciao, buonasera.
Ciao, ciao. E credo che anche tu, abbiamo avuto prima un altro allenatore, anche tu hai appena finito di lavorare,
sì,
sul campo.
Sì, scusate l'orario, io ho finito adesso, sono uscito in questo istante.
Ecco, ricordiamo la tua esperienza attuale.
Ma io adesso alleno a Candia i giovanissimi, ho due squadre di giovanissimi, i cadetti e i giovanissimi provinciali. E tutti i ragazzi, la maggior parte sono ragazzi che avevo con me l'anno scorso nel settore giovanile dell'Ancona, poi purtroppo è successo quello che è successo e loro hanno deciso di seguirmi in questa avventura a Candia.
Tra l'altro compito delicatissimo, perché quando si lavora con ragazzi in età verdissima è importante insomma anche avere un approccio giusto, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche
sì, beh, certo, soprattutto il lato umano è fondamentale a quest'età, però diciamo che le soddisfazioni sono grandi, per cui ben venga, non c'è niente di più bello che vedere un ragazzino crescere di anno in anno.
È stata ci vuole una vocazione, secondo me, per allenare i ragazzi.
Ci vuole passione, ecco. Passione, sì, ecco. Sì, vocazione, ecco, vocazione, sì, però la passione penso che, come in tutte le cose, faccia da padrona. Quando c'è la passione, tutto viene naturale, viene di conseguenza.
Davide, ricordavamo prima che tu arrivassi, la tua esperienza con la maglia dell'Ancona dal 2010 e il tuo contributo alle promozioni e anche alla vittoria della Coppa Italia Dilettanti.
Sì, diciamo che è stata un'annata memorabile, insomma, siamo riusciti a fare un qualcosa di bello, di grande.
Il famoso triplete, giusto? Sì,
sì, sì, sì. Che si dica, non è mai facile vincere un campionato, vincere un qualcosa, una Coppa
no,
Italia.
Ma soprattutto vincere tutte e tre le competizioni a cui si partecipa.
Già non è facile vincere, in più essere riusciti alla fine dell'anno aver vinto veramente tre competizioni è una cosa che insomma ti rimane impressa nella mente, sarà un ricordo che mi porterò sempre dietro.
Tra l'altro, se non ricordo male, vado a memoria, ma tu non credo di sbagliarmi, correggimi se sbaglio, nella finale allo stadio di Casal de Marmo a Roma contro
il Marino, Sì, il Marino.
Tu segnasti il terzo gol, quello che chiuse virtualmente la gara, sì, sul 3-1.
Il 3-1, sì, sì.
Perché la partita era comunque ancora aperta, ricordo un calcio d'angolo dalla sinistra, credo, e tu...
Benissimo, ricordi benissimo, sì, il calcio d'angolo di Mattia Santoni.
Santoni, il tuo anticipo d'esperienza e il colpo di testa che chiuse... Chiuse quella gara che vide ancora seguita da tantissimi tifosi.
Sì, 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 ma penso che insomma quello è stato il valore aggiunto di quell'anno e è quello che ci ha dato la spinta ogni partita e ci ha fatto sì anche che anche magari nei momenti un pochino più potevano essere un pochino più delicati, più complicati. E l'apporto dei tifosi ci ha dato quel valore in più, quel valore aggiunto, quella spinta che ci ha aiutato. Quello che sta facendo con tanto entusiasmo il pubblico quest'anno, seguendo la squadra, numerosi, nonostante la categoria che sicuramente sarà di passaggio per una squadra come l'Ancona.
Ecco, volevo chiederti proprio questo, hai un po' anticipato la mia domanda. Vedi dei parallelismi fra la vostra esperienza con la ripartenza dall'eccellenza e questa dell'Ancona del presidente Marconi?
Sì, diciamo che erano due momenti dove si veniva magari da una situazione un po' delicata, per cui c'era bisogno di compattare un pochino l'ambiente e di cercare il prima possibile di ottenere risultati. Quell'anno, come dicevamo prima, siamo riusciti meritatamente e quest'anno insomma io penso che ci sia la volontà da parte della società di fare le cose fatte nella maniera giusta. Molta serietà, hanno deciso di puntare su un tecnico come il mister Lelli, che conosce l'ambiente, è preparato e sa il fatto suo e è un grosso motivatore, per cui penso che in queste categorie soprattutto quello che fa la differenza sono le motivazioni. E ben venga a mio avviso la battuta d'arresto che c'è stata l'ultima partita in casa, perché ti permette di riflettere, di capire che sarà un campionato duro dove non puoi mollare di un centimetro
e che, tutte le squadre, e che vincere non è mai facile a nessun livello,
soprattutto contro una squadra quando giochi contro una squadra come Ancona dove tutte le squadre danno quello che non hanno, per cui se entri in campo con la mentalità sbagliata, anche se è un campionato di prima categoria e sei superiore agli altri, paghi.
Paghi, esatto.
E quindi ben venga se dalle sconfitte riesci a capire e a crescere, le battute d'arresto ci devono stare ed è giusto che ci sia.
Sì, poi aggiungiamo che l'Ancona, come dicevamo prima, l'Anconitana è nelle mani di Lelli da non tanto tempo e che i giocatori sono arrivati un po' alla spicciolata, quindi c'è bisogno di integrarli, c'è bisogno di crescere dal punto di vista atletico, possono sembrare delle attenuanti, ma non lo sono, perché poi il calcio è fatto di queste cose. Se 11 buoni giocatori affrontano una squadra vera, molto coesa e molto compatta, anche di tasso tecnico inferiore, secondo me anche quelli con la tecnica migliore fanno fatica.
Giusto, assolutamente è verissimo, è qui che deve venire fuori, le motivazioni devono far da padrone, perché è vero come dicevi, l'Anconitana ha cominciato in ritardo rispetto agli altri, un gruppo che ancora sicuramente si dovrà compattare a livello tecnico, a livello tattico. Però purtroppo non c'è tempo, non si può aspettare, per cui dove non ci arriva la tecnica e la tattica ci deve arrivare
il cuore, perfetto. Tu hai in realtà due due contatti in questa squadra, perché oltre a Marco Lelli, che è stato il tuo allenatore quell'anno, ma hai anche Emanuele Pesaresi, che è il suo vice, sì, che è stato tuo, certo, compagno di squadra.
Certo, ma ho anche Luca Angiolani, insomma.
Anche Angiolani, giusto, sì.
Che anche Ruspantini, insomma, ragazzi che conosco molto bene, con cui ho giocato e so quello che possono dare, e sono sicuro che alla lunga faranno la differenza.
Sì, anche il mister, anche Lelli, è un allenatore che poi comunque predilige il gioco, è un allenatore che difficilmente mette in campo squadre sparagnine, no? Cerca sempre di arrivare al risultato attraverso il gioco.
Beh, insomma, penso che sia la cosa giusta, insomma, penso che sia l'idea di ogni allenatore, o la speranza di ogni allenatore, riuscire a raggiungere un obiettivo facendo giocare la propria squadra. È normale che magari in un campionato, soprattutto come quello di prima categoria, tante volte sei costretto ad adattarti o a cercare di adattarti magari ad alcune situazioni che non ti permettono di esprimerti al meglio come gioco, vuoi per gli avversari, vuoi per i campi che magari in cui giochi, e vuoi per l'intensità magari che la squadra avversaria mette, per cui ti devi adattare a alcune cose. Non sempre riesci ad ottenere un bel calcio, un bel gioco, e quindi devi essere più concreto, devi guardare al risultato. Poi dopo è normale che se riesci a raggiungere l'obiettivo col bel gioco è tutto più bello e più semplice.
Benissimo. Davide, noi ti ringraziamo molto per la tua disponibilità e ti auguriamo le migliori soddisfazioni con il lavoro che stai portando avanti. A risentirci a presto, spero.
Grazie
anche di vederti magari allo stadio.
Magari, guarda, mi piacerebbe tanto. Grazie mille. Buona serata a tutti.
Ciao, buona serata, Davide.
Ciao,
grazie. Ciao.
Bene, lasciamo anche il nostro ultimo ospite di questa super puntata del venerdì, che potrete riascoltare domani a partire dalle 13:10, e poi invece, se preferite, la versione podcast la trovate sul nostro sito a partire dalle ore 21, come sempre. Nando, ricordiamo solo che la prevendita domani è ancora attiva per chi volesse acquistare, sì, il biglietto.
A 6 euro. Domenica 8.
Domenica, se volete, amate la comodità, 8 euro. Però al solito non vi chiedono documenti, non c'è la fila sotto quell'aspetto lì da fornire generalità varie. Uno va, compra 4-5 biglietti, si gira, li dai agli amici e a posto, e si entra. Insomma, ecco, anche lì è
tutto più semplice.
Molto più semplice, proprio come era una volta.
Aspettiamo la riscossa dell'Anconitana, partita particolare, viene dopo lo stop, manca Mandorino, l'abbiamo detto, motivazioni non mancano, bisogna ritornare con i piedi per terra, l'ha detto un po' Lelli, no? E capire che anche in prima categoria, e anche se ti chiami Anconitana, c'è un avversario da battere, e si parte da 0-0.
Eh sì, perché non sei una squadra di Serie C che fa un amichevole con una squadra di prima categoria, sono due squadre di prima categoria. E questo bisogna che ci entra nel cervello. Non abbiamo parlato con te, ma visto che è tardi non lo faremo, almeno in questa puntata. Cosa ne pensi tu del Dorico? Tu l'hai chiesto agli altri, ma tu cosa ne pensi del Dorico?
Io sono un assoluto fan del Dorico, sono convinto che questa scelta abbia una sua logica, oltre che le ragioni del cuore, perché diciamo la verità, insomma, il Dorico è nel cuore di tutti i tifosi biancorossi, anche di quelli che magari sono troppo giovani per aver vissuto le stagioni ruggenti del calcio biancorosso, ma del calcio anconetano. Ma io penso che anche dal punto di vista costi ricavi, rilanciare il Dorico potrebbe essere una scelta economicamente giusta, oltre che anche socialmente, perché abbiamo sentito socialmente opportuna, perché abbiamo sentito anche questa sera esponenti dell'imprenditoria, del mondo dell'imprenditoria e anche del commercio, che sono legati e radicati in quel quartiere, in quella zona della città, auspicare che questo accada, auspicare che ci sia un rilancio di questo impianto, che ci sia anche la possibilità di attraverso la riqualificazione del Dorico di farne un volano per far rivivere anche un quartiere che a volte stenta un po' anche a sostenere alcune attività economiche, a sostenere una ripresa di vivacità.
Ha acceso adesso la radio, ma è vero che fino a 14 anni non si paga? Sì, fino a 14 anni si entra gratis allo stadio, ovviamente accompagnati, quindi come era una volta al Dorico, visto che stiamo parlando del Dorico, devi essere accompagnato, non è che il ragazzino sotto i 14 anni può entrare da solo, deve essere accompagnato dall'adulto che paga il biglietto regolare a 6 euro fino alla giornata di domani, 8 euro al botteghino domenica. Precisiamo che a Marotta si possono acquistare i biglietti sempre in prevendita a 6 euro a partire dalle 18, cioè quando iniziano gli allenamenti, insomma alle 18 apre il botteghino di Marotta per acquistare il biglietto se vi resta più comodo e vicino. Notizia di servizio finale. È ritornata a tremare la terra, ieri era toccato a Castel Sant'Angelo sul Nera, tanto che il sindaco si era arrabbiato e ha detto abbiamo avuto una scossa di 3.2, non ne ha parlato nessuno, ha fatto un comunicato all'ANSA dicendo ecco perché è capitato a noi, non gliene frega niente a nessuno, se capita a una grande città o alle solite città che hanno il focus sopra, invece la notizia farà il giro del mondo. Forse gliel'ha tirata perché mentre eravamo in onda alle 18.16 c'è stata una scossa di 3.4 a Norcia e lo sciame sismico ha proseguito nell'area, nella famosa purtroppo area del cratere. Questa è la notizia con cui chiudiamo. Ovviamente sempre occhio alla zona del sisma, perché non è finita l'emergenza, qualcuno magari ci tiene a far sapere che è finita, magari va in giro col treno eccetera, ma non è così, non è tutto rosa e fiori quello che sta accadendo, perché di molte dei paesi del nostro territorio diciamo che non se ne parla come dovrebbe essere fatto. Le famose casette non sono state consegnate, siamo in ritardo anche sotto questo fronte noi terremo l'occhio vigile, perché bisogna ricordare che ci sono tanti nostri concittadini che in questo momento ancora stanno aspettando e speriamo che attendano il meno possibile, e quindi continuiamo a tenere gli occhi ben aperti sulla nostra area del cratere. Grazie Ferdinando.
Grazie a te, grazie ai nostri ascoltatori. A presto.
Punto Bianco Rosso. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30.